Per tua informazione, Michael Stipe è stato anche un produttore cinematografico di alcuni buoni film.
Beato lui.
Vabbè, dai, anche tu sei una produttrice, però radiofonica, niente male.
Grazie Giuseppe, sei molto gentile.
Non c'è di che, carissima.
Per ricambiare la tua gentilezza, adesso ti scirupperò qualcosa sul discusso film Hungry Hearts di Saverio Costanzo.
No. Per fortuna è stata una meteora, un film già scomparso da tutte le sale.
Confessiamoci Giuseppe, né te né io siamo andati a vederlo, però ci è andato il nostro brillantissimo amico Emilio Maggio, coautore del libro Penne e Pellicole assieme a Massimo Filippi. Emilio Maggio, che è un ricercatore e un critico, si definisce cinemologo. Sentiamolo.
Perle agli umani, letteratura per la liberazione.
Allora, la cosa che mi premeva sottolineare, che forforse non è emersa particolarmente nella recensione che ho fatto del film di Saverio Costanzo, Hungry Hearts, è quella in qualche modo di scrivere la figura dell'estremismo nella dimensione della patologia sociale. Mi spiego meglio. La protagonista del film di Costanzo, Mina, che fa questa scelta radicale, cioè nel senso che diventa vegana, rappresenta in qualche modo l'ultima declinazione della donna estremista, una configurazione che storicamente è stata declinata in vari modi, no? C'è stata la donna isterica, la donna nevrotica, la donna frigida, la ninfomane, per arrivare alla femminista. In qualche modo Mina indossa l'ultima maschera della radicalità, che attualmente molta informazione mainstream e gran parte della rappresentazione spettacolare in qualche modo individuano nel vegano, nel veganesimo. Se ci si riflette un po', però Mina non fa che attenersi scrupolosamente in qualche modo al ruolo che le è stato dato fino alla nascita, no? Che le è stato assegnato. Ella in qualche modo prende alla lettera la responsabilità di essere madre e il suo ruolo di dispensatrice di affetto. In poche parole, il ruolo di madre oggigiorno è contrassegnato proprio da questa disposizione affettiva nei confronti del figlio. Il padre, il ruolo del padre all'interno di una famiglia eterosessuale come quella di Mina e di Jude, suo marito, per quanto frustrato, insomma, dalla crisi economica e valoriale del mondo contemporaneo, continua però a essere quello di trasmettere al figlio i valori del conformismo sociale, cioè la linea patrilineare che il figlio eredita dal padre è in qualche modo la razionalità che gli permette di non dissolversi come persona nel mondo. Questo per dire che l'emancipazione della donna è consentita sì a Mina e ammessa a patto che Mina si adegui in qualche modo ai valori dominanti che rientrano oggigiorno nella concorrenzialità e nella competitività con l'altro sesso nel libero mercato. In altre parole, Mina è libera di scegliere, anche rispetto alla sua scelta di astenersi dal mangiare prodotti di derivazione animale, in questo caso, solo se accetta di assoggettarsi al diritto, solo cioè se si conforma alla maschera sociale di persona giuridica. Il suo corpo, altresì, non può rivendicare nessun diritto, nessun desiderio, proprio come una volta rappresentavano in qualche modo le streghe, considerate non persone, ma vite indistinte come gli animali.
E dalla New York ortoressica di chi arriva al disgusto del consumo, passiamo con un acrobatico balzo attorno al mappamondo ai profumi speziati e levantini del racconto di viaggio del professor Luigi Lombardi Vallauri, il filosofo amico della non violenza.
Siamo oggi alla sesta e purtroppo ultima puntata del personale resoconto di un viaggio tematico in India per ritrovare le radici della non violenza.
Sostiene Vallauri.
Il bilancio riguarda anzitutto se è buona l'idea di un viaggio tematico e di meditazione, quello fatto dal nostro gruppo. Io credo che con tutti i nostri limiti e possiamo dire sì. Alcuni partecipanti esterni hanno manifestato riconoscimento, addirittura inchino, commozione. Io penso che non sarebbe stato un viaggio vero se non era un viaggio di questo genere. Il viaggio vero, come ho detto all'inizio delle trasmissioni, è un viaggio senza ritorno, perché tu non ritorni uguale a come eri quando sei partito. Il viaggio vero ti fa vedere il tuo mondo con uno sguardo diverso. E allora, come bilancio del nostro viaggio, ho pensato di registrare quello che del nostro mondo vedo diversamente o vedo più chiaramente per aver incontrato l'India. L'India come India e l'India come jainismo e gandhismo. L'India, intendo l'India profonda nel tempo, non quella modernizzata, mi fa vedere l'Occidente come ricco, prepotente, pretenzioso, futile, frigido. La strada indiana, quel fiume di vita in cui le capre hanno le ruote e le moto hanno le zampe, mi fa vedere la strada occidentale, per esempio fiorentina, come prodigiosamente non pittoresca, tutta macchine, quasi nessun corpo umano, quasi nessun corpo animale. Ah sì, qualche cane al guinzaglio. Le donne indiane, con i loro sari profondi, mi fanno vedere le nostre donne o come maschi in carriera, giacca e cravatta, o come anatomie che sostituiscono l'intimità. La religiosità indiana mi fa vedere la nostra religione, a livello popolare come scolorita, penso alle messe della domenica, a livello clericale gerarchico come non credibile e forse nemmeno creduta, a livello alto apofatico come molto più indiana di quello che crede di essere. Gli alberi indiani, con i loro uccelli multicolori, con le loro scimmie petulanti, mi fanno vedere i nostri poveri alberi come desertificati, completamente disanimalizzati. I bambini indiani, con i loro occhi nudi, i loro piedini nudi, mi fanno vedere molti bambini occidentali alla moda come piccoli indossatori confezionati dal narcisismo genitoriale. La nudità delle fanciulle danzanti e musicanti intagliate nella castità dei templi jainisti mi fa vedere la sessuofobia teologica del cattolicesimo ufficiale come una tetra nevrosi e il libertinismo sessuale all'Assad come una nevrosi di segno uguale e contrario. La maschi-femminilità del divino indiano, Dio è sempre coppia, mi fa vedere la monosessualità maschile del Dio trino cristiano. La ricerca indiana della realizzazione spirituale attraverso il lavoro sperimentale su se stessi mi fa vedere il dogmatismo della teologia cattolica e mi aiuta a relativizzarlo senza scivolare per scetticismo, per materialismo libertino nel consumismo. La nudità ascetica dei sadhu e dei digambara jainisti, il vestito unico, solo un pezzo di tela, dei monaci e degli svetambara, mi fanno vedere il tutto look degli abbigliamenti degli ego italiani e, più puntualmente, mi fanno vedere l'uomo gioiello fiorentino con i suoi pantaloni senape esattamente attillati, le sue giacchette di sartoria sinuosamente aderenti, le sue forti camicie a righe con la cravattina col solchetto al centro, tipo Obama, ma anche il suo rivale, l'uomo sciarpa con il casual calcolato al millimetro. Il fango e la dignità della vita negli slums mi fa sentire addosso la vergogna della mia vita di super privilegiato. L'immunità, la libertà, la dignità delle mucche indiane mi fa vedere gli allevamenti concentrazionari, le gravidanze ininterrotte, gli ingrossamenti artificiali delle mammelle, le mungiture automatiche, le macellazioni in serie dell'industria italiana del latte e della carne. Straordinario anche negli alberghi il non vegetarian scritto su una minoranza di piatti e di menù, quindi quella che da noi è l'assoluta eccezione che diventa la regola. L'azione e la scrittura politica e pedagogica di Gandhi, di Ambedkar, il padre della Costituzione, mi fa vedere i nostri politici come politicanti, i loro discorsi come autoreferenziali, il giornalismo che se ne occupa come pettegolume camuffato da importanza. La non violenza jainista, gandhiana, buddista, mi fa vedere la violenza dell'Occidente, guerra, imperialismo, colonizzazione, devastazione ecologica, massacro industriale di animali, il tutto teologicamente legittimato. L'università gandhiana mi ha fatto vedere con divertimento un po' malinconico l'università italiana. L'incontro con il patrimonio filosofico e spirituale indiano alto mi ha fatto capire meglio il patrimonio filosofico e spirituale dell'Occidente, confermandomi che il luogo dell'umanità del futuro è l'alto crinale che separa e unisce, che sovrasta, pur appartenendo inscindibilmente a entrambi, le vallate Oriente e Occidente. Il suicidio santo jainista mi ha fatto vedere la pochezza dell'ars moriendi occidentale contemporanea. L'immensità dell'India mi ha fatto vedere la piccolezza dell'Italia. Termino dicendomi lealmente: che fortuna però essere qui, a poter indianizzare quanto voglio la mia vita a Firenze.
Nel nostro blog restiamoanimali.it troverete la vignetta settimanale di Sara Corbioli, che stavolta è dedicata a un animale dalle gambe molto lunghe.
La stessa vignetta potrete trovarla anche a Firenze, affissa in un locale che verrà svelato sempre nel nostro blog.
Camilla, chi dobbiamo questa trasmissione?
La dobbiamo all'impegno di Lorenzo Guadagnucci, Roberta Marino, Luigia Marturano, Steve Silvester ed Enrico del Veggie Days di Firenze,
Gabriele Palloni, Emilio Maggio, Francesca De Matteis, il professor Luigi Lombardi Ballauri, Sara Corbioli e naturalmente la mitica Camilla Lattanzi
e Giuseppe Coco, miticissimo. A domenica prossima, stesse onde, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.